Prima di iniziare, il mio vocione è già abbastanza. Consentitemi di ringraziarvi, perché io sono venuto da Bologna, ho visto il tempo e quindi il fatto che voi siete usciti di casa stasera per venire ad ascoltarmi lo ritengo un omaggio davvero non meritato. E prego il Signore che le cose che vi dirò vi servano davvero, se non altro per la generosità che avete messo nell'uscire di casa. Scherzando anche agli studenti, alcuni dei quali vedo la sera, magari lavorano di giorno, io dico sempre che io non uscirei di sera di casa per venirmi a sentire, io. No, voi l'avete fatto e di questo vi ringrazio. Leggiamo insieme il testo che vi ho preparato e che poi accompagneremo con alcune riflessioni legate proprio al fatto che cercherò di illustrare, tenendo presente questo orizzonte della preghiera di Gesù come qualcosa che non è accidentale, laterale, come dire, saltuario, opinabile, dispensabile. Vedremo come si tratta proprio di uno dei luoghi dove si compie la rivelazione, dove il mistero di Dio ci viene incontro e prende una forma che ci assomiglia, proprio dovuto all'incarnazione del Figlio di Dio, e nel quale anche noi siamo chiamati ad entrare proprio per la stessa porta per la quale Lui è venuto a noi. E spero di riuscire, ecco, a dirvi alcune cose belle. Dal Vangelo secondo Luca. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo, in forma corporea come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». La prima osservazione che mi permetto e che così rivolgo a voi anche come un invito, e fate sempre lo sforzo di leggere il testo, perché a lungo andare la nostra mente si abitua a conservare, come dire, delle immagini, dei flash, delle narrazioni, delle sequenze, per cui ricordiamo le storie della Bibbia, non abbiamo presente il testo della Bibbia. Questo tante volte si traduce in una sorta di pialla, quella del falegname, che elimina i nodi, le asperità del legno, le particolarità del pezzo che è stato lavorato e fa un po' tutto uguale. Rileggere ci riporta invece a riscoprire tanti piccoli dettagli che ci consentono di cogliere l'orientamento proprio dell'autore. Noi l'abbiamo fatto questa lettura, ma ci ritorniamo con un po' di attenzione. La seconda cosa che vi chiedo è proprio conseguenza di questa premessa, è di provare a lasciare da parte le raffigurazioni del battesimo di Gesù che conosciamo attraverso l'arte. Perché uno degli effetti dell'azione del pittore è di mettere tutti i dettagli contemporaneamente nella stessa scena. Non può fare altro. Mentre si tratta di mantenere la scansione presente. lo spiego poi il perché, spiegando proprio questo racconto di Luca. Perché tutti noi siamo abituati a pensare che lo Spirito scende quando Giovanni versa l'acqua sulla testa di Gesù. Ma non è così. Dopo che il popolo è stato battezzato e dopo che è stato battezzato anche Gesù, mentre Gesù prega si apre il cielo e scende lo Spirito. Se noi facciamo come il Verrocchio, che mettiamo tutti i dettagli nella stessa scena, con Gesù al centro e il Battista che gli versa l'acqua sulla testa e lo Spirito che scende, abbiamo un'impressione errata. Non è il battesimo di Giovanni che fa scendere lo Spirito su Gesù, è la sua preghiera. Ci sono molte altre cose di questo tipo. Per esempio, è chiaro che dalla rappresentazione di un quadro come quello del Verrocchio, che forse conoscete bene, noi pensiamo di assistere alla scena. Se rileggete i testi, questo di Luca che abbiamo appena letto, ma anche quello di Marco, vi accorgete che questa apparizione dello Spirito non la vedono tutti. In Marco esplicitamente è Gesù che la vede, neanche il Battista. È il Vangelo di Giovanni che racconta del Battista che dice che ha visto, ma quello è un altro Vangelo, è un'altra strategia, un'altra teologia. Così come le parole che risuonano nella voce del Padre nel battesimo sono rivolte a Gesù. È Dio che parla con lui, non che parla con gli astanti. Matteo ha "questo è il mio figlio" come se appunto fosse una presentazione a tutti, però appunto si tratta di un altro Vangelo, non di quello di Luca. Sono piccole cose che adesso riprendo, però vi faccio vedere come può essere importante quando leggiamo un testo che prestiamo attenzione anche a queste cose. Innanzitutto abbiamo Gesù in fila con questa gente che riceve il battesimo di Giovanni. E la prima domanda che possiamo farci è: cosa ci faceva Gesù lì? Il Vangelo di Matteo in scena una piccola scaramuccia tra il Battista e Gesù. Il Battista dice: sono io che devo essere battezzato da te e tu vieni da me. E Gesù che dice: lascia che si compia ogni giustizia, c'è un disegno più grande, non ti preoccupare. Qual è questo disegno più grande? Perché Gesù si mette in fila con i peccatori? Il battesimo di Giovanni innesca un movimento di conversione e di attesa, di manifestazione del Messia, del Regno di Dio, che è trasversale. Giovanni forse non è l'unico esponente di una corrente di questo tipo, come forse avete sentito nominare anche il gruppo di Qumran, ma in generale al tempo di Gesù questa aspettativa era molto forte. E a partire proprio da questi testi di Isaia: consolate, consolate il mio popolo, è finita la sua schiavitù, parlate al cuore di Gerusalemme, dite coraggio, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate nella steppa i sentieri del nostro Dio. Probabilmente anche Gesù ha maturato questa convinzione e partecipa a questo movimento popolare in cui si riconosce non tanto come peccatore, ma come l'ambiente dentro il quale percorrere il suo cammino di ricerca, di comprensione della volontà di Dio. Questo movimento di popolo che segue Giovanni deve essergli sembrato qualcosa che parlava anche a lui. E il fatto di essere con questi, Gesù probabilmente lo vive come una forma di solidarietà, di partecipazione, di fraternità al suo popolo. Diventa difficile provare a ipotizzare come si può essere svegliata la coscienza messianica di Gesù, come Gesù ha capito di essere il Messia, il Figlio di Dio. Sempre il Vangelo di Luca ci ricorda dell'episodio del ritrovamento nel Tempio: perché mi cercavate, non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? E proprio questo testo però fa pensare appunto a un cammino progressivo. Luca nella scena del ritrovamento, nella presentazione, scusate, al Tempio con Simeone, ricorda che alla fine Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. E credo che questo aspetto umano di Gesù che cammina dentro il mistero del suo rapporto con Dio sia da tenere ben a fuoco, è come qualcosa che non dobbiamo sacrificare troppo in fretta. Molto spesso noi pensiamo a Gesù come a un marziano che sapeva tutto, capiva tutto, e dobbiamo invece credere che la sua umanità è una umanità vera come la nostra, che ha bisogno di processi, di tempo. E che sia proprio il Vangelo a dirci che Gesù cresceva in sapienza, età e grazia, evidentemente come uomo, ma questo come uomo è reale. Per cui non penso che Gesù avesse una palla di vetro, aveva probabilmente un'intelligenza molto viva, perspicace, e aveva soprattutto un cuore puro che gli permetteva di non ingannarsi, e nello stesso tempo era applicato a leggere le situazioni. Perché dico questo? Perché probabilmente questo incontro con il Battista e questa scena del battesimo hanno a che fare proprio con questo percorso interiore di Gesù. Ora, quando parliamo dell'interiorità di Gesù, in particolare della sua preghiera, noi dobbiamo ammettere di avere di fronte qualche cosa che spieghiamo fino a un certo punto. Nel senso che cosa fosse il movimento interiore di Gesù come figlio nei confronti del Padre rimarrà probabilmente lo spettacolo per i secoli eterni del Paradiso. No? Un abisso. Quello che possiamo comprendere un po' più da vicino è come lui di fatto umanamente gestisce questa cosa, perché ci sono dei segni che vediamo nei Vangeli e che ci aiutano anche noi a, in qualche modo, a entrare in questo percorso. Uno di questi è appunto questa solidarietà con il popolo che chiede e invoca la salvezza, la venuta del Regno, l'attesa del Messia. E probabilmente questo movimento non è estraneo al fatto che Gesù abbia maturato l'idea che il suo personale contributo a questa attesa potesse essere proprio questo. Per cui chiede anche lui il battesimo a Giovanni. Nel caso di Gesù non vale ovviamente come un battesimo di penitenza, nel senso che Gesù non ha peccati di cui pentirsi, ma certamente vale come invocazione di questa irruzione del mondo di Dio nella storia, come arrivo del Regno, come attesa, come investimento della mente e del cuore in quello che Dio vuole realizzare per il suo popolo. Ed è interessante come un primo dato, no? La preghiera di Gesù non è qualcosa che lo allontana, che lo isola, che lo confina in una solitudine, ma lo rende partecipe. Questo Gesù che prega, vedremo, è un Gesù con le antenne dritte. È un Gesù capace di leggere i segni. Luca Luca è l'unico degli evangelisti che ci ricorda che in occasione del battesimo, finito il battesimo, si mette a pregare. Ora, Luca insiste in diversi punti, alcuni di questi fanno appunto l'oggetto delle nostre riflessioni di questi giorni, a ricordarci che fosse una cosa, come dire, frequente, abituale per Gesù. Gesù non prega per darci l'esempio. Gesù non fa mai niente per darci l'esempio. Non è che deve scimmiottare una condotta umana, così noi impariamo da lui e pur tuttavia lui non ne avrebbe bisogno. Quello che vediamo nell'umanità di Gesù è quello che si può vedere del suo mistero, della sua relazione con il Padre. E come tale è legato a questa. Per Gesù pregare non è un'invocazione di una mano per fare una cosa, risolvere un problema, superare un limite, una insufficienza. Non è occasionale, legato all'importanza del momento, del compito. Vedremo come per Gesù pregare è qualcosa di più fondamentale, addirittura di identitario. Gesù prega perché ne ha bisogno. Gesù prega perché è la sua vita. Gesù prega perché lì lui trova se stesso. Non è lui senza questo. E possiamo pensare così quando nel Vangelo leggiamo appunto di queste notti, quando si alza, che è ancora buio, abbandona la confusione della folla, cerca dei momenti di solitudine. Per Gesù questa esigenza è vitale, è profonda, e anche in questo momento in cui ha partecipato a un gesto di invocazione solidale a Dio per la venuta del suo regno, sente l'esigenza di pregare. Lo diciamo subito, ma lo vedremo anche con qualche dettaglio, che non si tratta di dire delle formule. Non è che esiste un libricino di preghiere di Gesù, vedremo poi che in realtà qualcosa abbiamo, ma non forse quello che ci aspetteremmo. Tant'è che anche il Padre Nostro che abbiamo nei Vangeli l'abbiamo in due versioni diverse, no? Quindi non possiamo essere sicuri neanche di quale pezzo usasse. Certamente questa preghiera di Gesù è qualcosa che investe il suo essere prima che le cose da dire. Anche questo non stupisce, se pensate quello che dice Tommaso da Celano di Francesco nella sua vita, credo la prima. Francesco non era uno che pregava, era uno diventato preghiera. Perché? Perché alla fin dei conti la preghiera è il rimanere in compagnia di Dio. È un modo di essere, più che dire o fare chissà che cosa. Mentre Gesù prega succede qualcosa. Questo qualcosa, dicevamo, lo dobbiamo prendere con le molle, perché il Vangelo ci dice che è Gesù che lo vede, così come le parole sono rivolte a lui, tendenzialmente senza testimoni. Ovviamente il fatto che venga raccontato nel Vangelo vuol dire che ci riguarda e in questo senso viene rappresentato. Però quando si ricorre a questo tipo di immagini, come quelle che poi elenchiamo, dobbiamo ricordarci che sono il tentativo del linguaggio umano di descrivere quello che non si può descrivere. E per quello si ricorre a dei simboli. Questo parlare per immagini, fare teologia per immagini, è tipico della letteratura apocalittica. La letteratura apocalittica è molto popolare al tempo di Gesù, un po' prima, un po' dopo, riguarda proprio questo incrocio del mondo divino con il mondo dell'uomo. Quando il mondo divino viene a visitarci, prende una forma che noi descriviamo con dei simboli, la cui realtà non consiste nella descrizione. Faccio un esempio fra tutti. Quando noi parliamo degli angeli, non dobbiamo immaginarci dei ragazzoni islandesi di 2 metri, con occhi azzurri e con le ali. Ok? Siamo d'accordo su questo, no? Non vuol dire che non ci sono gli angeli, ma che se ci sono, certamente non sono così. Poi in qualche modo noi ce li dobbiamo dipingere. Però se stiamo attenti, tutte le volte che pensiamo a questa cosa, dobbiamo mettere da parte il pensiero di fare la raccolta delle piume. Ok? Lo stesso vale ovviamente per la colomba. Lì siamo ancora in una fase più difficile, perché la terza persona della Trinità è il fuoco, è il vento, è la luce, è il calore, è la gioia, e poi dipingila sta cosa, facciamo sta colomba. Però non vuol dire che lo spirito non c'è, ma certamente non è così. Così come quando si parla dei cieli che si aprono, noi sappiamo che se guardo in alto, soprattutto nella stagione invernale, adesso non mi ricordo esattamente, dovremmo trovare più o meno a quest'ora, allo zenith, la stella Vega. Ok? Quindi cosa vuol dire che si apre il cielo, che c'è un corridoio che porta all'attico di Dio? Queste nozioni di alto-basso sono nozioni di tipo apocalittico. Non vuol dire che Dio non ha una casa da qualche parte, ma non è nello spazio, è in un'altra dimensione. Così io però per parlare devo dire così. Per quello che se anche come il verrocchio dipingo questa scena, mi devo ricordare che quello che dipingo è qualcosa di un certo tipo. Insisto su questo tipo di linguaggio proprio perché ci consente di recuperare il contenuto che è importante senza perderci nei dettagli. Cosa vuol dire che il cielo si apre? Voi conoscete il testo di Isaia, lo usiamo molto per l'Avvento, o se tu squarciassi i cieli e scendessi, no? Questa invocazione del profeta è stata presa proprio come invocazione di un intervento definitivo di Dio nella storia, per cui si rompe la separazione tra il cielo e la terra e in un certo senso anche la terra diventa la casa di Dio. Questo collegamento tra il cielo e la terra non a caso riguarda Gesù. Ma come invocava il profeta, si tratta di un intervento definitivo. Quando usiamo questo aggettivo, parlando di eventi legati alla salvezza, il linguaggio della teologia ne ha sviluppato un'altra parola, escatologico. È un evento ultimo, dei tempi definitivi, oltre il quale non c'è altro. Cioè, quando Dio fa quello, ha fatto tutto quello che doveva fare. Ed è proprio quello che succede quando Gesù prega. La terra è in comunicazione con il cielo. Quello che invocava il profeta come atto definitivo e escatologico, attraverso un'immagine che è apocalittica, si realizza nella persona di Gesù. Quando il Figlio di Dio fatto uomo si mette a pregare, quella invocazione del profeta è reale, è realizzata. Sempre con questo tipo di linguaggio Gesù aveva detto a Natanaele, quando l'aveva incontrato, no? Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo. Questo versetto del Vangelo giovanneo non fa altro che applicare a Gesù il sogno di Giacobbe, dove Gesù è la scala che collega la terra al cielo, sulla quale salgono e scendono gli angeli di Dio. Quel sogno aveva rivelato a Giacobbe il luogo, Betel, come la casa di Dio. Ora, nel Vangelo Giovanneo soprattutto, ma anche negli altri, ritorna questa idea che la persona di Gesù, il suo corpo, è di fatto il luogo dove Dio abita sulla terra. Distruggete questo tempio e in 3 giorni io lo rialzerò. Potremmo citare tanti punti dove questa coscienza emerge, però è interessante che Luca lo leghi alla preghiera di Gesù. Per cui vediamo che la preghiera di Gesù non è tanto appunto la recita di chissà quale formula, è prima di tutto la presenza di un mistero della sua vita, della sua persona. E questa comunicazione tra il cielo e la terra non potrebbe essere più piena, perché appunto è riempita dalla discesa dello Spirito. Lo Spirito Santo scende in forma corporea. Questa notazione di Luca, perdonate, ma sempre per chiarire appunto il linguaggio apocalittico, potrebbe riferirsi anche al movimento soltanto. Discese in forma corporea come una cosa che si può vedere, come una colomba, cioè il moto viene descritto così. Per cui di per sé il Vangelo non dice che è scesa una colomba. Ma anche se l'avesse detto, dobbiamo appunto pensarlo. Perché ha la forma di una colomba? Perché pensa questo? Se è quello del moto, lo spirito plana, no? E si arresta allargando le ali dolcemente. Questo potrebbe essere comprensibile. In realtà, anche questo simbolo ha una storia. Ricordate il buon Noè? Quando deve accertarsi se il diluvio è finito, manda una colomba che la seconda volta torna con un ramo d'ulivo e la terza volta non torna più. La colomba è il segno dell'inizio del mondo nuovo, un mondo nuovo segnato dalla pace di Dio, dal perdono di Dio. Ricordatevi anche che quando leggiamo le pagine del diluvio non stiamo leggendo il castigo. Il diluvio lo può raccontare solo chi sopravvive. Tecnicamente il diluvio è un racconto che solo i sopravvissuti possono fare. Per gli altri non possono raccontarlo. Quindi il fatto che venga raccontato il diluvio è proprio l'inno, lo stupore del perché noi siamo ancora qua. Quindi non dobbiamo concentrarci sul fatto che nella narrazione una parte del mondo venga distrutto, ma di fatto il racconto del diluvio diventa una riflessione sul perché noi che siamo qui, siamo ancora qui. Perché siamo cattivi come quelli che teoricamente sono morti sotto il diluvio. Quindi vuol dire che Dio non castiga nessuno, semplicemente dà una chance nuova a tutti quanti. E in questo senso la colomba richiama questa idea del popolo nuovo che Dio si prepara. E in qualche modo nella colomba, prima dello Spirito Santo, è rappresentata la missione di Israele, la sua realtà di popolo consacrato. C'è anche quel salmo, no, che racconta della guerra dei re, che dice appunto quando il Signore sconfiggeva i re, nevicava sullo Zalmon, anche la colomba, le ali della colomba si coprono di riflessi d'argento. È un'immagine poetica per dire che anche l'animale più mite ottiene un grande bottino di guerra. Ma in questo senso l'immagine della colomba viene appunto a ricordare che questa novità del popolo di Israele è opera dello Spirito Santo. Ma ancora una volta tutto questo è legato alla preghiera di Gesù. È su di lui che lo Spirito Santo scende. Questa esperienza dello Spirito Santo che prende possesso di Gesù, possiamo assimilarla a quella che accadeva in tanti altri tempi della salvezza biblica. Pensiamo ai giudici, a Samuele, ai re, a chi doveva compiere una missione per conto di Dio, l'artigiano che costruisce il santuario del deserto, perché doveva fare un'opera proporzionata e quindi l'abilità che Dio gli dà è appunto la sua stessa capacità di portare a termine la salvezza del popolo. Di solito questa capacità era transitoria. Nel caso di Gesù lo Spirito Santo scende e rimane su di lui. Non se ne va più. Nella preghiera Gesù sperimenta questa realtà per la quale lo Spirito Santo è presente nella sua vita, nella sua persona, come qualcosa di definitivo. Teniamo presente che appunto il senso della rappresentazione che leggiamo non è quello di dire che prima non ce l'avesse, ma che è proprio la preghiera che manifesta questo collegamento permanente. E allora cominciamo a avere dei dettagli interessanti per capire come la preghiera di Gesù sia legata sostanzialmente al mistero della sua identità di figlio. E questa pagina del Vangelo non è tanto il battesimo che Giovanni ha dato a Gesù, ma la teofania, la manifestazione che avviene in occasione del battesimo dato da Giovanni, quando Gesù prega. La pagina, come dire, più vicina a questa nel Vangelo di Luca è quella della trasfigurazione, che non leggeremo, dove ancora una volta l'abbiamo appena sentita, però nel Vangelo domenicale, della seconda di Quaresima, Gesù si trasforma quando prega. E lì in una maniera ancora più impressionante per certi aspetti, perché appunto ha dei testimoni, i tre che si è portato appresso. Per Gesù la preghiera è appunto l'immersione nella sua realtà di figlio e l'accenno allo Spirito Santo ricorda appunto come per Gesù la preghiera è l'accoglienza di qualche cosa che lo trasforma. Che cos'è? Cosa fa? Meglio, chi è lo Spirito Santo? Abbiamo già accennato a lui come alla forza di Dio, la sua forza operativa, la sua capacità di realizzare la salvezza. Ma ha qualcosa da dire anche, come dire, per loro tre in particolare. Permettete che mi dilunghi qualche minuto su questo. Noi tante volte da cristiani pensiamo che la Trinità sia una specie di rebus, no? Che ha a che fare con le strane proprietà dei triangoli. E preferiamo tenerlo lì, un po' come il sudoku del giornale, c'è qualche cultore che magari si addentra, si applica, normalmente la maggioranza delle persone volta la pagina e sì, è lì, però la Trinità per noi non è qualcosa di accessorio, è il contenuto stesso della salvezza, è l'essenza del Vangelo. Cos'è che ci porta Gesù? Ci porta il Padre e lo Spirito. Ci introduce nella Trinità. Tant'è che anche quando siamo battezzati, questa è la Pieve, è la chiesa del battistero di tutta la valle, siamo battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E in qualche modo la nostra preghiera dovrebbe essere la presa di coscienza, la vita, la realtà della Trinità in noi. Questo era per Gesù, vivere da figlio davanti al Padre, accogliendo il dono dello Spirito. Quando noi usiamo queste parole ci muoviamo sempre un po' sulle uova, no? Perché normalmente diamo a queste parole il significato che hanno nella nostra lingua italiana. Dovremmo sempre ricordarci che non è esattamente così, nel senso che usiamo queste parole, le prendiamo dal greco o dall'ebraico, per dire quello che intendeva dire Gesù con queste parole, che poi nella nostra lingua abbiano un uso più o meno è un altro discorso. Provo a tradurlo. Quando diciamo che Dio è padre, non vuol dire che assomiglia al mio babbo. Con i suoi difetti o i suoi pregi. Cioè non è la somma delle caratteristiche dei padri umani che metto nel cestino e questo è Dio. È il contrario. Che il padre umano ha qualcosa che dovrebbe farlo rassomigliare a Dio, ma non sempre funziona. Il padre di Gesù è l'origine del bene, di tutto il bene, è solo bene, o se preferite, con prima Giovanni, è solo amore. Gesù sperimenta così il Padre. Tutta la realtà della vita di Gesù è il dono del Padre a Gesù. Nella sua coscienza di figlio, per quello che ci fa capire, Gesù vive questo interpretando se stesso e tutta la sua realtà come un dono di amore di Dio, del Padre. Guardate gli uccelli del cielo, guardate i gigli del campo. E Gesù si consegna a questa scoperta. Ripeto, non sappiamo come si è generata in lui questa cosa. Come ha potuto capire che i suoi genitori putativi, sua madre o suo padre, erano sì la sua madre vera e il padre che l'ha cresciuto, ma che l'origine della sua realtà personale fosse il padre. Però vive in questa luce tutto quanto. E la sua preghiera è esattamente il momento in cui permette a questa cosa di venire a galla, più limpida, più forte, accogliendo questo dono dello Spirito Santo che è il legame tra lui e il Padre. Noi siamo abituati a dire col credo, no? Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, virgola. Non creato, virgola, della stessa sostanza del Padre. E nella preghiera di Gesù emerge proprio il fatto che Gesù si riceve dal Padre in questo senso. Lui è il Figlio. Il Padre è colui che agisce nel dono e il Figlio è colui che si accoglie come dono. Eternamente. Per cui il Figlio è tutto voltato verso il Padre in un'accoglienza che al tempo stesso è anche ringraziamento. È lode, è celebrazione, è festa. Perché? Perché è tutto positivo, è tutto donato. E per lui il Padre è questo mistero di amore gratuito. Se poi possiamo dire così, qual è il posto dello spirito in questa faccenda? È che se abbiamo detto che è la forza, la capacità di Dio di fare le cose a modo suo, dobbiamo pensare che ha a che fare con questo vivere fuori di sé del Padre. Lo spirito è questa spinta che lo rende eccentrico, non nel senso che è strano, ma che è proiettato all'infuori. E il figlio che genera gli somiglia come una goccia d'acqua, anche lui vive fuori di sé. Per questo che la preghiera di Gesù è in qualche modo costitutiva delle dimensioni fondamentali della sua persona, della sua personalità, del modo che ha di capire se stesso, di capire gli altri, di capire il mondo. Il figlio vive così tutto, poi vedremo anche con quale costo, per carità, ma perfino la morte, la notte in cui veniva tradito, che cosa fa Gesù? Inventa il ringraziamento, cioè un'azione simbolica sul pane e sul vino, al modo degli antichi profeti, per dire e realizzare il significato che egli dà alla sua morte, conforme al significato che ha dato a tutta la sua vita, l'accoglienza di un dono di amore da parte del Padre. Il dono di amore non è la morte, è la possibilità di amare anche nella morte. Capite dove arriva la preghiera di Gesù? E anche quella notte sarà una notte di preghiera, ma ne parliamo domani. Per far vedere che cosa c'è dentro. Prendete, mangiate, questo è il mio corpo donato per voi. Questo è il sangue mio versato per voi. Dal Padre Gesù impara lo stile di questo dono apparentemente pazzesco, senza paracadute, senza rete di protezione, che però definisce la volontà profonda dell'amore. Ed è contento di essere figlio. Se mi date ancora un minuto, c'è ancora una cosa importante da dire. Perché c'è anche la voce del Padre in questa esperienza di preghiera di Gesù. Tu sei il figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. La prima cosa che mi ha impressionato quando preparavo queste riflessioni e che non mi ha più abbandonato, mi torna fuori in tante forme, e che è stata come uno schiaffo, ve la confesso così, come mi ha colto. Gesù è figlio di Dio, è il Padre suo, e loro hanno un legame eterno, anche per quanto riguarda l'esperienza di Gesù uomo. I teologi dicono che Gesù non è che abbia una visione beatifica, però una visione immediata, sì, cioè questo abisso, adesso non so voi magari se tribolate per la vostra banda di internet che è troppo scarsa, no? Perché è lento la trasmissione dei dati, immaginate che Gesù con il Padre abbia una banda, non so come, no? Il flusso è istantaneo, eppure tutte le volte che nel Vangelo il Padre dice qualcosa a Gesù, usa le parole di Mosè o dei profeti. Quando Gesù vuole sentire la voce del Padre, non prende delle pastiglie strane, va a leggere la legge di Mosè e i profeti. Quando cerca una luce sulla sua vita, quando deve dirimere una questione, quando cerca di capire un problema, va a leggere la legge di Mosè e i profeti. Ma lui non è quello del collegamento del telefono rosso Cremlino Casa Bianca? No, la legge di Mosè e i profeti. Gesù è convinto che lì dentro parla il Padre. Quando inizia il suo ministero a Nazareth, sempre secondo il Vangelo di Luca, si fa portare il rotolo di Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me. Mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha inviato a portare la buona notizia ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà ai prigionieri, a promulgare un anno di misericordia del Signore. Poi arrotola, dà il libro all'inserviente e tutti lo stanno guardando e Gesù dice questa frase: oggi questa scrittura si è adempiuta nelle vostre orecchie. Per Gesù è chiaro che quel testo parlava di sé e nel mentre in cui è lui a recitarlo, queste parole di Isaia sono vere. Lo dico perché tante volte circolano delle forme di spiritualità dove devi provare delle cose strane. Devi andare di là dal mare per sentire dei messaggi chissà da dove vengono. Permettete che non faccia nomi di sorta. Devi provare chissà che cosa perché sennò Dio non ti ha toccato. Perché c'è una confusione enorme su che cosa è spirituale. Padre, io sono una persona molto spirituale, cosa vuol dire? Che ti commuovi facilmente? Che se non senti una cosa non la fai? Per una mamma è spirituale anche pulire il suo bambino, anche se puzza, come tutte le cose giuste, insomma, no? Se amare costa fatica, stirare i panni è spirituale. È un'esperienza spirituale se lo fai servendo le persone a cui vuoi bene per compiere bene la tua missione di moglie e di madre. È spirituale andare al lavoro la mattina e tornare stanchi la sera se lo fai per realizzare il tuo servizio, mantenere la tua famiglia, avere la tua dignità di uomo. E anche se sudi e se puzzi, è spirituale. Abbiamo delle confusioni noi in testa su sta cosa qua. Ed è importante che l'esperienza dello Spirito per Gesù sia legata alla lettera della Bibbia, di Mosè e dei profeti. Perché quando ascolto questo, Dio mi sta parlando, anche se non mi viene la pelle d'oca, è vero ugualmente, anche se non mi vengono i puntini gialli o rossi, è vero lo stesso, Dio mi sta parlando. Il problema è se io lo sto ascoltando, questo è un altro discorso. Concludo cercando di cogliere che cosa dice Dio a Gesù. Tu sei il figlio mio. Questa è una citazione del Salmo 2 e riguardava l'intronizzazione del re Messia. Da un certo punto di vista questa frase equivale a dire tu sei il Messia. E nello stesso tempo è il Padre che fa scoprire a Gesù il suo essere figlio. Gesù l'ha sempre detto, che riconosce nella sua vita l'iniziativa di un amore più grande di lui. Se mi amaste sareste contenti che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Il figlio da se stesso non può fare nulla se non quello che vede fare dal Padre, Giovanni 5, no? Quello che il Padre fa, anche il figlio lo fa similmente. Infatti il Padre ama il Figlio e gli mostra quello che fa. Per Gesù la preghiera è questo sguardo, non dico imbambolato, ma veramente rapito, da quello che fa il Padre, in tutte le forme che lui conosce, lo sguardo sulla natura, ma soprattutto sulla vita delle persone, perché Gesù è convinto che quello che agisce in lui con questa potenza di amore agisce anche nella vita degli altri. Per quello va dai peccatori senza paura, perché non li considera fuori, anzi, il Vangelo di Luca ci fa raccontare da Gesù la parabola del padre con i due figli, figlio prodigo cosiddetto. Questa è la comprensione che Gesù ha di Dio, di uno che corre incontro agli altri. Tu sei il mio figlio. L'amato, in te mi sono compiaciuto. Questo è un pezzo di Isaia 42 ed è interessante come in qualche modo venga offerto tramite la persona di Gesù anche a noi. Perché vedete, se viene raccontato alla fine ci riguarda. E quando leggiamo il Vangelo non ci sono pagine che valgono solo per i frati o le suore, ok? Tutto il Vangelo è nostro, anche questo. Tant'è che la preghiera di Gesù in qualche modo si apre davanti a noi come la possibilità di entrare nella preghiera di Gesù. Il battesimo che abbiamo ricevuto ci fa appunto figli nel Figlio. Quando parlavamo della Trinità, dobbiamo ricordarci che non siamo mai spettatori noi della Trinità. Non c'è modo di pagare il biglietto di quello spettacolo o di entrare di straforo. Si entra soltanto da figli. Se proprio vi piace pensarla così, anche se è un'immagine un po' ardita, ci sono tre sedie, quella del Padre, quella del Figlio, quella dello Spirito Santo, noi siamo seduti su quella del Figlio, tutti quanti. Come si fa a stare tutti su una sedia sola? È un altro discorso. Però quella del Figlio, perché Dio per noi è questo, e noi siamo questo per Lui. In te ho posto il mio compiacimento. Io sono felice quando ti guardo. Ho messo la mia gioia nella tua vita. Questa è l'esperienza di Gesù, ma ripeto, è una cosa che salta fuori dai confini della Trinità ed è il motivo della creazione. Noi siamo al mondo perché Dio vuole essere felice con noi, di noi. Ha legato a noi la sua gioia eterna. Ha deciso di non essere felice da solo. Ora, adesso possiamo finire qui, se poi magari c'è qualcosa, rispondo a domande o ad altro. Proviamo a rimettere insieme i pezzi della preghiera partendo da qua. La preghiera non è una tassa che devo pagare, una cosa con cui Dio mi ruba il mio tempo, una cosa che mi fa sentire, non so che parola usate qui, da qualche parte dell'Italia è un po' paolotto, no? O bigotto, per cui insomma un po' di distanza sana fa bene, no? Cioè, ci consente di rimanere. Se la preghiera è questa qui, capiamo come Gesù respira pregando e prega respirando. Per questo che la Chiesa che ha imparato da Gesù ha distribuito la preghiera in tutte le ore del giorno, per accompagnare qualunque esperienza della nostra vita con la memoria di questo mistero, con la consapevolezza del dono di Dio che cambia i connotati a questo mondo, che fa una cosa che segna l'intervento definitivo. Il mondo non è più quello di prima dopo Gesù. Per quanto esistano tanti profeti di sventura anche nella Chiesa, ogni tanto ne salta su qualcuno, ci dimentichiamo della realtà della grazia e della salvezza come qualcosa di reale. Se permettete una battuta per concludere, un mio confratello che è già morto, si chiamava come me Carminati, forse qualcuno l'ha conosciuto nel movimento dei Cursillos, un giorno viene affrontato dal vescovo ausiliare di allora, gli dice: padre, ma lei parla sempre della misericordia di Dio, e la giustizia dove la mettiamo? La risposta di Alfredo fu: quella la predichi lei, Monsignore, io mi accontento di predicare la misericordia. Però credo che anche nella preghiera venga fuori la nostra scelta di che cosa vogliamo mettere al centro della nostra vita. Che cosa ascoltiamo? Che cosa facciamo risuonare nelle orecchie, nel cuore, nella mente? Quali sono i pensieri con cui cerchiamo di leggere la realtà? Che cosa vediamo quando guardiamo il prossimo, se vediamo dei figli di Dio, nei quali Dio si compiace, che Dio ha creato per la sua gioia, o se vediamo, riesco a vedere così la suocera, i miei figli. No, sono tanti esempi, credo che interpellino il senso della nostra preghiera, come anche la qualità della nostra preghiera. Ma la cosa bella credo che sia che possiamo sempre partire da questa chiamata di Gesù a condividere la sua preghiera. Non ce n'è un'altra di preghiera, c'è solo la sua. La Chiesa non è che ha un sistema per pregare. Si mette a disposizione di Gesù che prega dentro di lei, dentro di noi. E vedremo magari in qualche altra chiacchierata come appunto c'entrano in questo anche i testi della Bibbia, pensate ai Salmi, no? Che sono la preghiera di Gesù, quella che lui usava per pregare e che ha lasciato anche a noi, ovviamente a patto di pregarli come li prega lui. Però quello che c'è dentro della preghiera di Gesù è questa cosa che apre il cielo, no? E lo mette in comunicazione con la terra. È la sua realtà di figlio pieno dello Spirito Santo davanti al Padre.